con le caffetterie. Uno dei pezzi più belli del percorso della mostra è il Politico di Quarniento di Gandolfino da Loreto, cioè il più grande pittore astigiano del 400, pittore peraltro che ha una partenza di tipo mediterraneo, cioè dipinge un po' come Antoine Delaunay, un po' come Ludovico Brea. Quindi insomma questa pittura molto colorata, di gusto fiammingo, mariletto al sud, con questi caratteri particolari. E poi diventa assolutamente totalmente lombardo, guardando prima Zenale e poi direttamente a Pavia, Cremona, soprattutto in direzione di Boccaccio. E questo è un politico che potrebbe stare tranquillamente in una chiesa di Cremona, non soltanto dal punto di vista dello stile della pittura, ma anche dal punto di vista della forma della cornice, che è una cornice ad arco trionfale. Dove notate questo gioco? Guardate come ci sia, anche qui non ci sia praticamente soluzione di continuità tra gli elementi architettonici veri, scolpiti della cornice, e quelle dell'architettura immaginata in cui la Madonna, sotto la quale la Madonna trova posto. Quindi un'idea di un arco di trionfo che è un vero diaframma tra lo spazio in cui siamo noi e lo spazio immaginato dal pittore, che è quello che si perde normalmente, che è più difficile da leggere oggi. Altri particolari, ancora una volta vedete questa idea dell'oggetto, che si sviluppa in senso apertamente rinascimentale. E se poi si continua con questi giochi, si può arrivare, come dire, al grande politico per la cattedrale di Savona, voluto da Giuliano della Rovere, affidato a Foppa, che ha un politico che in realtà non è solo un politico dipinto, ma è anche e soprattutto un politico scolpito. Un politico scolpito che ha una sua architettura, un'architettura che ha stretti punti di contatto con la facciata di Amadeo della Certosa di Pavia, dove ritroviamo gli stessi elementi del secale, addirittura i lunettoni. Quindi vedete questo passaggio scultura, architettura, pittura, architettura in dimensione monumentale, le facciate delle chiese, microarchitettura nella dimensione invece delle oreficerie. Vedete come ci sia questa idea di continuità, cioè come in realtà le tecniche servono soltanto a portare avanti un discorso espressivo che però ha 360 gradi, è un gioco di forme continuo. E in qualche misura l'elemento superiore, questa sorta di la truina, come la chiamano gli antichi documenti, questa sorta di elemento architettonico ottagonale che chiude il politico, è in evidente rapporto con il modello di Amadeo per la grande cattedrale di Pavia, che poi non sarà mai effettivamente realizzato. L'intarsiatore che fa questo modello, Cristoforo De Rocchi, è il padre di Elia De Rocchi, che nel 1502 viene chiamato proprio da Giulio II, anzi cadere del Giuliano della Rovere, poi diventerà Giulio II, a fare il coro intarsiato della cattedrale di Savona. L'altro collaboratore, perché sono due, uno è Elia De Rocchi, quindi pavese, l'altro invece è Anselmo De Fornari di Castelnuovo Scrivia, cioè di un paese che sta tra Alessandria e Pavia. Ora, il contratto prevedeva che il coro di Savona imitasse che cosa? Il coro della Certosa di Pavia. E vedete come dal punto di vista della struttura architettonica il rapporto sia perfetto. L'altro aspetto importante che ci tengo a sottolineare è quello legato ai modelli pittorici. La tarsia altro non è che un altro punto di confronto tra la pittura e l'arte del legno, solo che è un legno che non è tridimensionale ma è bidimensionale. Quindi la tarsia che cosa fa? Da una parte, e ce l'hanno molto bene dimostrato le ricerche di Ferretti, la tarsia da una parte sviluppa che cosa? Sviluppa l'aspetto prospettico dell'immagine, perché è facile, come dire, nel proprio della lavorazione del legno costruire delle tessere che poi possono restituire degli effetti prospettici molto belli, molto, molto accattivanti. Dall'altra parte però è anche un punto in cui, voglio dire, si può cercare di restituire anche nell'arredo quelle che sono le novità della pittura. Qui abbiamo un altro gioco che ho fatto, qui abbiamo, come dire, due immagini che sono in diretto rapporto tra di loro, cioè la Tarsia, una delle più importanti dell'uomo di Savona, con la Madonna col bambino venerata da Sisto IV. Dall'altra parte c'è questa tavola misteriosa che è al Metropolitan Museum a New York, che è firmata da un certo Bernardino Pinsit Ianue, cioè Bernardino dipinse a Genova. Entrambe, direi che il rapporto è stato già individuato dagli studi 40 anni fa, entrambe, voglio dire, partono, come dice, è evidente che chi ha fornito il cartone per la Tarsia di Savona è questo Bernardino da Genova, che oltretutto questo Bernardino che dipinge a Genova in realtà è un pavese, perché presenta, come dire, una cultura legata a Voltraffio, ad Andrea Solario, al perugginismo di Bernardino Lanzani, e non va dimenticato come alla fine del 400 arriva a Certosa di Pavia una delle più importanti palle di Perugino. Quindi in qualche misura tutto questo si tiene insieme a Pavia sul 1510. Quest'opera però non è sola, perché esiste un altro dipinto che può essere attribuito allo stesso pittore, che recentemente è entrato nelle collezioni della Galleria Sabauda, con un'attribuzione da Giovanni Martino Spanzotti, che non sta in piedi da nessuna parte, ma che in qualche misura ci restituisce esattamente questo tipo di commistione culturale, dove ci sono degli elementi strettamente lombardi che si mescolano invece a degli elementi centro italiani che filtrano attraverso proprio gli scambi di Pavia e di Genova. Peraltro un pezzo degli affreschi di Centallo hanno a che fare con questa storia qui, la Madonnina, quella della chiesa di San Giovanni Evangelista, partecipa di questa cultura figurativa che evidentemente arriva qui attraverso Savona, ma questa è un'altra storia e magari potrebbe esserci raccontata da Giovanna Galante Garrone, ecco. Infine arriviamo all'altro aspetto, come dire, l'altra chiusura spettacolare della mostra, che sono le Tarsie del Duomo, che fanno parte del coro del Duomo di Savona. Ovviamente queste erano le porte di accesso al coro. Questo coro va avanti negli anni, viene finito negli anni 20, quindi cambiano i modelli culturali, cioè uno legge le Tarsie più antiche, che sono più legate a Foppa, sono più legate a Bergognone, vede quelle più tarde invece sono legate magari a Zenare o alle esperienze che abbiamo visto prima, e poi arriviamo alla fase finale, dove invece ancora una volta il panorama è cambiato. È cambiato ed è cambiato profondamente. Anche dal punto di vista tecnico, notate cosa? Notate come non c'è più l'intarsio minuto in cui ogni particolare, ogni variazione di colore va restituita da una tessera diversa. Qui abbiamo tessere più larghe dove per poter gareggiare ancora una volta con gli effetti di sfumato, di mobilità di luci, di forme, di colori, si utilizzano delle applicazioni di sabbie calde, di pirografie, per avere una tarsia più pittorica. E anche questo è un aspetto su cui riflettere. Escono di scena dal cantiere del coro di Savona, Elia De Rocchi e Anselmo De Fornari, entra un altro intarsiatore di Castelnuovo Scrivia, di nuovo sempre a girare negli stessi luoghi, sempre tra Alessandria e Pavia, sempre una cultura legata ai modelli lombardi. Chi può essere l'autore di questo cartone? Oltretutto, fra l'altro, una tarsia stupenda, cioè pensata come una grande pala d'altare moderna. Si era pensato ad un altro pittore lombardo, Albertino Piazza, che vediamo in una pala che data al periodo ligure. Albertino Piazza, attorno al 1418, ha documentato a Savona. Troviamo che è un pittore, sì, di tipo lombardo, con alcuni elementi di cultura leonardesca, però non ci convince completamente. Primo, perché le sue immagini non hanno questa forza prospettica. Secondo, perché resta molto più delicato, molto più in superficie, molto più snervato, ecco. E le figure non hanno questa capacità di disporsi nello spazio con questa grandiosità, con questa articolazione. Dobbiamo invece andare a cercare altre esperienze. Qui vi propongo Zigliolo Mezzano, cioè il maestro delle storie di Sant'Agnese, che è questo pittore che a Pavia all'inizio del Cinquecento propone un linguaggio che guarda sì al leonardismo, ma guarda soprattutto all'esperienza di Bramantino, che Bramantino è l'altro, come dire, chi non voleva iscriversi alla squadra di Leonardo si iscriveva inevitabilmente a quella di Bramantino, cioè l'altro modo di concepire la maniera moderna a Milano tra 4 e 500. E effettivamente, come dire, i conti tornano decisamente meglio, cioè siamo molto più vicini rispetto al pittore precedente. Pongo il confronto con una delle opere più celebri di Bramantino, cioè il Siepe di Arazzi con i Mesi, che sono oggi al Castello Sforzesco a Milano, che erano stati tessuti per il Magno Trimulzio, cioè il generale lombardo che era al servizio del re di Francia dell'occupazione francese del Ducato di Milano dopo la fuga di Ludovico IX nel 1499, che conclude ingloriosamente la storia viscontea e sforzesca. Guardate, cioè, non solo la disposizione dei personaggi nello spazio, che crea una sorta di doppia architettura, ma anche guardate poi l'impaginazione della scenografia architettonica, questi scorci, questi effetti, come dire, quasi vertiginosi in uno spazio che sembrerebbe uno spazio che con termine novecentesco definiremmo metafisico. Ecco, effettivamente il punto è questo. E questo è stato un altro dei temi che sono stati lasciati un po' lì dalla mostra, ma che magari poi possiamo riprendere con gli spunti di suggestione. Noi sappiamo che a Savona si muove in questi anni un pittore lombardo, anche qui un nome senza opera, cioè un altro di quegli artisti che qui non riusciamo a ricondurre un centimetro di pittura. Giovanni Battista D'Alaprio, sappiamo che lavora a Savona, lavora con Marco Dongiorno, l'altro grande artista lombardo che in questi anni è al servizio del cardinale della Rovere a Savona, e sappiamo, come dire, che in realtà questo Giovanni Battista D'Alaprio è un pittore che è in stretto rapporto con Bramantino. È in stretto rapporto con Bramantino perché compare come testimone in un atto di commissione di una copia del Cenacolo di Leonardo, richiesta da un alto funzionario francese a Milano proprio al pittore, e lui è testimone a quest'atto, quindi evidentemente si conosceva e si conoscevano molto bene. Sempre per il Magno Trimulzio, Giovanni Battista D'Alaprio lavora ad un letto, questi artisti lavoravano, c'erano un po' anche gli arredatori, cioè lavoravano un po' anche nel contesto delle arti decorative, e le parti tessili di questo letto vengono chieste da Giovanni Battista D'Alaprio, che evidentemente seguiva tutto questo insieme, proprio a Benedetto da Milano, cioè l'arazziere che stava tessendo gli arazzi dei Mesi. Quindi evidentemente è molto più facile pensare che questo sia stato il tramite tra Savona e Bramantino piuttosto che quindi possa essere questo pittore l'autore della Tarsia. Chiudiamo infine, e spero di non aver abusato troppo della vostra pazienza, con questo dipinto che evoca anche qui, purtroppo, come dire, alle volte uno fa quel che può. Ci sarebbe tanto piaciuto far venire l'Immacolata Concezione di Pietro Garmorseo, che stava nella chiesa di Bosco Marengo, nella chiesa parrocchiale di Bosco Marengo, Santa Croce a queste date non è ancora stata costruita. Chiesa pala che è finita poi attraverso il mercato inglese nell'Ottocento alla National Gallery di Dublino, purtroppo era un prestito che non ci si poteva permettere. Però abbiamo cercato di sostituirlo con un altro pezzo, che invece questo è stato appena acquistato dalla Cassa di Risparmio di Alessandria, dello stesso pittore, un'opera fatta un anno prima, e che quindi ci documenta in qualche modo qual era la cultura figurativa d'Alessandria in